differenza dei progetti presentati finora, il mio intervento verterà su qualcosa che non ha a che fare con la sicurezza informatica, ma con un software che ho scritto io, che in qualche modo non ha un'esigenza oggettiva di esistere, quanto soggettiva. Cioè, è qualcosa nato fondamentalmente per soddisfare la mia curiosità, la mia fantasia, e nasce da ispirazioni che possono essere anche film di fantascienza, oppure l'uso di Unix. In particolare metto subito davanti il film di fantascienza, che è Blade Runner. Nel quale il protagonista, che era un cacciatore di androidi, verso il 43° minuto accendeva un qualche misterioso apparecchio, che forse era un computer, io non lo so, e usava questo apparecchio come se fosse un qualche compagno di investigazione, e l'apparecchio gli mostrava, rispondeva alle sue domande e gli presentava in maniera sempre più accurata, non so se era realtà virtuale o una semplice immagine, comunque gli presentava qualcosa di visuale, e in qualche modo gli stava appresso nelle sue richieste. Cioè, il protagonista chiedeva a questo computer di mostrargli delle cose in linguaggio naturale, e il computer lo seguiva, quindi gli diceva: fammi vedere un po' più a destra, fammi vedere un po' più giù. Io non ho fatto qualcosa del genere, però ci sono molto ispirato. In qualche maniera miro, almeno con la fantasia, di arrivare a qualcosa di simile. Ora, cerco di arrivare a qualcosa di concreto. Quindi ho scritto, o meglio, ho adattato un image viewer, un programma che si prefigge il compito di mostrare delle immagini. Come forse avete notato, non sto usando X. Quindi, intanto, diciamo, si differenzia dalla maggior parte degli image viewer per il fatto di non richiedere la presenza di X. Perché può essere un vantaggio o uno svantaggio. Un'altra ispirazione che non ho citato è quella di VI, che è un certo editor di testo. L'editor di testo, per chi usa Unix, è la seconda pelle, perché permette di interfacciarsi col sistema, sostanzialmente. I file di configurazione degli Unix si toccano con editor di testo. Ce ne sono alcuni più gettonati di altri, mi sembra che sia... Beh, intanto li cito. Si chiamano VI ed Emacs, o Vim ed Emacs. Io ho preso ispirazione da VI perché so usare quello. Quindi VI è noto per essere ostico a chi si avvicina a usare Linux, altri tipi di Unix, però c'è gente che in qualche modo ci si appassiona parecchio. C'è anche questa vignetta che mostra due contendenti e anche le belle ragazze che capiscono che VI ha una certa superiorità. Io sarei quello che dà il cazzotto, quindi in qualche modo VI ha dei sostenitori abbastanza convinti. Ora, VI si basa su... è sostanzialmente tosto, perché, o almeno strano, per chi ci arriva da altre parti, perché è un editor modale. Cioè, cioè forse lo sanno tutti che VI è un editor modale. Chi usa VI o ha mai usato VI? Vim? Tutti? Ok, sostanzialmente in VI si possono dare comandi o in maniera interattiva, scrivendo delle cose, anzi no, pardon, non dare comandi, però inserire del testo, oppure dare comandi premendo dei tasti in maniera abbastanza alla cieca, oppure in una, diciamo, terza modalità, dare comandi da una piccola, chiamiamola shell, anche da una piccola console testuale, che permette di inviare piccolissimi messaggi in basso nell'angolino sinistro dello schermo. Che per me effettivamente è un'idea rivoluzionaria quella lì. Forse non rivoluzionaria, però utilissima. Perché mi piace riprendere in qualunque software che uso. In particolare ho pensato che magari sarebbe stato utile metterlo in un programma per vedere immagini. L'IA è una lunga storia, se esiste da 30 anni ci sarà anche un motivo. Circa 15 anni fa un olandese, anche lui appassionato VI, anche lui dopo aver sofferto nell'uso di VI, scopre che effettivamente è una via da seguire e lo migliora. E tira fuori qualcosa che si chiama VI migliorato. Io ho pensato, beh, ok, anche io ho un programma che mi piace effettivamente. È un programma per vedere le immagini. Qualcosa di sostanzialmente molto più semplice da programmare. Però ho pensato, posso potenziarlo, quindi renderlo un Power Image Viewer? Il mio programma preferito per vedere le immagini si chiama FBI, scritto da un tedesco che ti mostra le immagini nel frame buffer. Visto che spesso non uso X per pigrizia, usavo questo. Mi dispiaceva il fatto che non potevo cambiare, ad esempio, le segnazioni dei tasti, come piaceva a me, e ho pensato di modificarmelo, mettendo alla prova me stesso. Quindi, immaginando in maniera naturale che, siccome serve una certa simmetria in diversi programmi per capirci qualcosa, la simmetria che mi è venuta per prima in mente è quella di usare come freccette per vedere le immagini, le freccette di VI, oltre a quelle tradizionali naturalmente. Le freccette di VI sono i quattro tasti HJ KL, che magari appunto, a chi non usa VI non viene neanche in mente perché siano questi tasti al centro della tastiera, però per chi ci smanetta sa quanto è utile che siano lì. Ecco, adesso sono in un programma per vedere immagini, chissà se ha un'utilità. Per me sì. Ci sono diversi vantaggi per questo FBI, sono scritti in questa slide. FBI, come abbiamo detto, non è configurabile, cioè non si possono riassegnare i tasti, che è una cosa fondamentale a chi ha delle mnemoniche, e non si possono fare altre cose che, chissà, forse si potrebbero fare in un programma per vedere immagini. Tra l'altro, non si possono scrivere script in questo programma, mentre chi usa ad esempio Vim, Emacs, o chissà quali altri software pensati per l'utente, la possibilità di scrivere script è fondamentale, perché lascia loro la possibilità di adattare a se stessi il software che usano. Quindi queste feature in qualche modo ho pensato che sarebbero effettivamente utili da avere anche in un programma per vedere immagini, non editarle, soltanto vederle. Però in una bella maniera. Quindi ho cercato di rendere modale quel programmino. Quindi con modalità interattiva e readline, dove readline ricordo questa qui. Chi usa la shell, magari Bash, sa che esiste una libreria di sistema, GNU, chiamata Readline, che permette di fare il copia e incolla nella shell, oppure cancellare in fretta i tasti, incollarli e smanettarci dentro molto in fretta. Per uno smanettone, magari qui mi ricollego all'ambiente, è fondamentale muoversi in fretta nel proprio sistema, perché si riesce a fare un sacco di cose. Quindi ho scoperto che c'è questa libreria chiamata Readline, che è una libreria che troviamo su tutti i Linux, e ho cercato di vedere se fosse integrabile in questo programma per vedere immagini, ho scoperto di sì, quindi già era qualcosa. Quindi usando questo mio editor, questo mio viewer che pubblicizzo, posso effettivamente in maniera simile, quindi facilitata alla Bash o qualche altra shell, a cancellare il testo con. Ora sto usando gli stessi tasti con una mano per spostarmi dentro il testo, spostare il cursore dell'underscore in giro, magari incollarlo, cancellare la parola dopo, la parola prima o cose del genere. Non so voi, ma io lo trovo molto utile, soprattutto quando sono nella shell. Quindi la readline è qualcosa di molto utile per me. Tra l'altro è configurabile anche con un file di sistema chiamato .inputrc. In quella maniera tutti i programmi che usano la readline possono essere customizzati in maniera simile. Quindi se a qualcuno piace un copia e incolla con se mi tasti, non so, CTRL C, lo può fare da lì, anzi, non so se si possa fare, però immagino di sì. In quella maniera tu configuri non solo questo programma, ma tutti quelli che lo usano, anche i programmi di scacchi, ad esempio. New Chess. Per rendere smanettabile la crocco, questa crocco, ho immaginato che dentro ci sarebbe stato anche bene un piccolo interprete di un linguaggio che abbia quel minimo, cioè la possibilità di offrire un costrutto if e while per fare qualcosa di minimamente condizionale, o non dico intelligente, però regolato dall'ambiente. Se abbiamo dei costrutti if while, dovremo avere delle espressioni. Le espressioni le possiamo costruire con dei comandi che offre il mio software, il FIM, e delle variabili che si possono assegnare, creare, manipolare da queste espressioni. In BI, scrivere due punti porta alla modalità comandi. Scrivere uno, in maniera molto minimale, in quel contesto, ti porta alla prima riga del file. Scrivere dollaro ti porta all'ultima riga del file. Muovere la mano, spostare la mano dalle freccette oppure dei tasti su quali sei e spostarla su fine in altri editor è qualcosa che ti dà un gran dolore alla lunga se devi farlo spesso alla mano. Oppure ti scoccia semplicemente perché ti ruba quel mezzo secondo nel quale potresti fare chissà quante altre cose. Non necessariamente al computer. Alla fine sì. Il comando equivalente interno, visto che ho citato comandi, è goto. È un comando abbastanza intuitivo. Lo troviamo qui dentro. Quindi per dimostrazione vado alla prima immagine. Il caret, si vede? Cioè quel carattere, l'ultimo carattere prima dell'underscore. Per chi usa l'espressione regolare, indica l'inizio di una riga. Anche in BI indica la prima riga, in un contesto del genere. Quindi è rispettato. Ora, è una simmetria che può piacere, magari qualcuno sembra strana, però. Ora, mi piacerebbe tanto se qualcuno mi interrompesse con domande o che altro. Mi farebbe anche piacere rispondere, se piace come idea. Ispira, non ispira, non so, è una cazzata, tipo, perché l'hai fatto? Non c'hai di meglio da fare? Pre piace, non so, sono curioso. Idee? Pomodori? Qualcuno usa Vim abitualmente? Qualcuno usa Matt? Vedo tanti. Scusate, vabbè, qui si parla con passione ovviamente, non è qualcosa di tecnico quanto è la passione che mi ha spinto a far ciò. Ovviamente non ci caverò mai un becco di un quattrino, però è stato divertente. Ora, continuo ugualmente, spero che piaccia. Dunque, questi qua sono comandi che chi usa diversi software riconosce al volo. Scrivere due punti next può sembrare artificioso a chi vuole vedere soltanto delle immagini, cavolo, se vuole vedere le immagini delle foto che ha scattato con la propria ragazza la sera, dopo una giornata passata in maniera turistica, quindi diciamo che cavolo dovrei usare next per andare alla prossima immagine. Vabbè, puoi usare sempre gli altri tasti, però se vuoi fare qualcosa di più complicato, e io non so cosa, però chi ha fantasia senz'altro si inventa cose perverse. Con i linguaggi di programmazione. Esiste un linguaggio di programmazione chiamato BrainFuck. Chi lo conosce immagino che è un linguaggio molto strano che io non conosco bene, ma mi sembra che non usi neanche i caratteri dall'A alla Z, almeno. Non sembra che siano fondamentali per farci i programmini. Basta arrangiarsi con parentesi e parentesi angolate, quindi c'è chi sta molto peggio. Tacco il pippone, in Vim scrivere due e poi, cioè scrivere un numero e poi un comando, ripete l'esecuzione di quel comando. A volte può essere utile. Se conosci Vim, conosci questo programma. Di nuovo, con un punto e virgola, analogamente alla maggior parte dei linguaggi di programmazione, concateni i comandi. Se conosci la shell, probabilmente ti piace creare comandi tuoi combinando altri comandi, ti crei degli alias. Se hai mai videogiocato, sai che è bello avere certi tasti per fare certe cose, per spostarti e sparare. Ti piaceva usare il mouse e il tasto sinistro del mouse. Quindi il bind, l'assegnazione, il legame tra tasto e comando. Qui vediamo che ho assegnato il tasto N all'alias N, dove alias è l'azione sostanzialmente, che si espande a questo comando. Questo è un comando che è fornito da FIM e viene richiamato come, viene in qualche modo accorciato dal nuovo comando N. In questa maniera possiamo scrivere comandi lunghissimi e richiamarli scrivendo il loro equivalente accorciato, o addirittura premendo un tasto nella modalità interattiva. Interessante. Dunque, il linguaggio è interpretato, quindi vuol dire ha tutti i limiti dei linguaggi interpretati e tutti i vantaggi dei linguaggi interpretati. Di solito, per quei linguaggi interpretati che conosco io, quasi tutto è dinamico. Vale a dire, anche nella shell bash, ad esempio, se tu definisci una funzione, o definisci un alias, o un binding, o qualunque cosa, stai immettendo un comando. Quindi lo stesso scrivere una funzione è immettere un comando. Visto che tu nella shell ci sei per scrivere comandi, li puoi scrivere tutte le volte che vuoi. Quindi puoi ridefinire continuamente i comandi. Sto dicendo che se tu usi il file di configurazione che c'è nel programma, esiste? Sì, con la piccola differenza che cambia di un po' il linguaggio. Ora io, diciamo, pensavo, mi stavo scervellando su come renderlo più intuitivo. Queste qua sono altre storie. Comunque c'è, esegue dei comandi. Poi c'è altro. Se ti piace, faccio diversi esempi di perché è figo usarlo. Giocato con il sistema aspettato. Qualcos'altro di accettato? Quel tasto o quella combinazione di tasti sarebbe stata assegnata a questa azione. Quindi la sintassi è questa. Questo è il nome di un comando che vuole il nome di un tasto, o di una combinazione di tasti, e qui c'è un'azione. Ora, sempre ispirato da Vim, perché sono un fanatico, ho scritto della documentazione, che pubblicizzo perché, chiaramente, usare software smanettosi spesso è una gran rottura di scatole perché non sono documentati. Spesso è scritta da gente che gli piace tanto programmare, ma non commentare il codice, o documentarlo almeno. Adesso ho provato a documentarlo. C'è questo file di quasi 1000 righe, scritto in inglese abbastanza maccheronico, però spero che sia carino. Lo sto guardando con Vim, per questo che è colorato. È grazie alla superiorità di Vim, quindi è per quello che piace spesso. Qui dentro, per continuare a rispondere alla domanda, ci sono diversi esempi. In particolare, se tu vorresti capirci effettivamente qualcosa in mezzo a quella robaccia che è fuorviante perché con tutti i linguaggi di programmazione che esistono, una stessa parola può essere intuitiva in 10 linguaggi diversi, avere 10 sensi diversi, ugualmente non ci capisci niente. Intanto pubblicizzo questo file che è la documentazione. Vista con Vim ti permette anche di zoomarci dentro. Vediamo se ho ragione o sto dicendo una gran cavolata. Mettiamo che ci interessa ci interessa scoprire come si interagire col sistema. Allora, premo una particolare combinazione. Non funziona. Avrei voluto usarlo come un hyperlink. Ci arrangiamo subito. Ci vediamo la versione HTML. Così zompetto subito nella documentazione, magari riesco a essere più comprensibile. Dunque, con uno vorrei capirci qualcosa in questo programma, che effettivamente a chi non usa magari in maniera smanettosa Vim può essere un gran casino, immagino. Mettiamo l'interazione col sistema. Chi programma in C usa una certa chiamata system che ti permette da dentro un programma C di chiamare qualunque programma del sistema, anzi in particolare qualunque programma che sia richiamabile dalla shell. Ora, ci ho pensato anch'io di mettere una cosa del genere dentro il mio programma, con una certa finalità, la smanettabilità. La smanettabilità non significa che il programma sia sicuro, sia facile da usare o altro, ma che fornisca dei meccanismi che qualcuno che vuole o sa come, possa utilizzarli per i propri scopi, magari creativi, spero. Usando system puoi chiamare qualunque programma del sistema. Ora, siccome tu chiami system da un linguaggio di programmazione che è quello di Vim, lo chiami con degli argomenti. Sostanzialmente chiami il programma che vuoi tu. Puoi chiamare, diciamo, una riga di comando che ti cancella tutta la roba del sistema, potenzialmente. Ma questo lo puoi fare con qualunque programma, in realtà. Ci sono dei ragazzi di ieri che hanno mostrato quante cose si possono fare in maniera stranissima e prendere il controllo di un sistema, quindi diciamo equivalente, tanto vale mettere cose potenti dentro, in maniera chiara dentro un sistema. Ora, un potenziale uso di system è quello, ad esempio, lo dico così perché mi viene subito in mente, quello di vedere delle immagini e cancellarle subito dopo. Cioè, crearsi, inventarsi, un alias di film che semplice, forse c'è scritto qui, no, un alias di film che assegna ad esempio la lettera K, quindi bind K, next, oppure, pardon, display, quindi mostra immagine, system, delete il nome del file, perché si possono combinare le variabili interne che sono, diciamo, disponibili e documentate qui in giro. Eccole qua, per ora, poi vabbè, con la fantasia. Quella in fondo, variables, ci sono delle variabili che sono interne e disponibili al programmatore matto che vuole usare film. Quindi tu hai accesso alla larghezza scalata dell'immagine corrente, alla scala, alla larghezza, diciamo, originale dell'immagine, al numero dell'immagine nell'indice delle immagini. Sono tutte cose che possono tornare utili. Oppure a un numero casuale, random. Se vuoi puoi avere anche un numero casuale qua dentro. Per fare ad esempio uno slideshow casuale. Cioè mostrare le tue immagini a casaccio. Quindi facendo dei jump, quindi saltare in un'immagine a casaccio nella lista. Quindi effettivamente accedere all'interno del programma. E questa è la finalità di tutto ciò. Tornando sui binari. Spero di si possono combinare appunto i comandi anche con questi numeretti preposti al nome di un alias o al nome di un comando per ripetere ad esempio 10 volte. Se vogliamo andare in fretta e navigare un sacco di file, invece di scrivere 10 volte nnn oppure next 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 page up page up page up, teniamo 2 punti, 100n, e nella nostra lista di 10.000 immagini, perché siamo dei collezionisti, andiamo avanti di 10.000. Per me è una svolta quando faccio certe cose, ovviamente, se non le faccio, cioè. Ad esempio, in questo caso particolare, n grande si differenzia da n piccolo perché vuol dire che devi premere shift e n. Si possono scrivere brevi programmini. Un breve programmino è questo qui, Endless Slideshow. Come i programmatori novizi di C sanno, questo è un ottimo modo per creare un programma che non termina. Magari non sfascia il sistema, però non termina. Perché Perché questo sostanzialmente, per chi non programma, dice, guarda, finché esiste una verità, ed esiste una verità che è tale per sempre, come in informatica lo è un 1 che si differenzia da uno 0, fai qualcosa. Cioè, fammi vedere la prossima, vai alla prossima immagine, senza farla vedere. Mostramela. Aspetta un attimo, un secondo. E poi ripeti. Però dopo un secondo. Questo è un modo per appunto avere uno slideshow, è macchinoso, però è un esempio che sto dando qui per dire che si possono scrivere cose complicate e richiamarle in maniera molto molto semplice. Esistono programmi per immagini concorrenti che sono molto più facili da usare e non so se sono tanto flessibili, però per qualcuno sono utili. Uno si chiama PornView. Non bisogna usare i tasti per vedere le immagini. Quindi, usando i tasti puoi vedere le immagini senza dover usare le mani per far quello. Lo puoi fare anche con Film se vuoi. Basta che premi Ctrl-C. Ctrl-P, pardon. Quindi, in qualche maniera, a Film riesce ad avere anche quelle potenzialità lì. Se usate PornView, potete anche passare a Film. I comandi che ho mostrato, anzi che non ho mostrato, ma bam. Che faccio vedere qui, in questa console misteriosa che è spuntata dal nulla, sono parecchi. Qua forse si ripete anche il testo, effettivamente. A un certo punto c'è scritto commands, qua. Qui c'è scritto commands, all'inizio, e qua ci sono i comandi disponibili. Ora, qua non ci si capisce nulla. C'è il file dell'help, c'è un minimo e stupido help in linea, che adesso non serve quasi a nulla. Se gli chiedo help if, magari mi manda pure a quel paese. Però in futuro, infatti. Però in futuro ci sarà, diciamo, più aiuto. Intanto c'è un file di testo grosso così. Quindi c'è modo di usare tanti comandi e farci cose divertenti. Cose complicate. A qualcuno piacciono le cose complicate. Quindi ci sono dei comandi e sono piccoli, fanno cose minime. Ora, in realtà Vim offre qualcosa di abbastanza complicato, un meccanismo abbastanza strano. Come del resto forse non tutti sanno, però quando un editor di testo ti fa vedere un programma, pardon, un file di testo che magari è un programma, è un codice sorgente, come ad esempio un file PHP, un file.cpp, spesso te lo fa vedere con una sintassi colorata. Ti mostra in maniera colorata delle stringhe, oppure qualunque elemento di quel linguaggio. È molto utile perché ti permette di scrivere senza sbagliare. Io non sarei capace di programmare senza questa feature. Il meccanismo per ottenere ciò, dentro Vim in particolare, è tale. C'è da qualche parte scritto, nella configurazione di Vim, guarda, quando apri un file di tipo, non so, che nel nome ha .c, coloralo come se fosse il C. E per colorarlo come se ci fosse il C c'è una sleppa così di programma che lo fa. È un altro, è molto complicato colorare la sintassi. Il meccanismo è quello lì. Questa è la documentazione di Vim in realtà. Ti dice che quando accade un evento, event, la seconda parola rossa nella prima riga, quando accade un certo evento e stiamo guardando un file che in qualche modo magari è simile alla stringa path, cioè il file ha un certo nome, fai qualcosa, cioè fai scattare un certo comando, come ad esempio colora il file, oppure cancella l'ultima riga del file, perché so già che è inutile. Oppure commentalo, non so, eseguilo su una macchina, sfasciami il sistema, perché quel file non ci dovrebbe essere, o altre diavolerie. Beh, si possono fare queste cose anche in Vim, con qualcosa che si chiama autocomando, appunto, come ho mostrato prima. Gli autocomandi, appunto, sono questo, che quando è un file di un certo tipo, con un certo nome, e stai facendo un qualcosa, esegui una certa azione. In particolare anch'io ho usato questa feature per allineare questa immagine allo schermo, perché questa immagine qua non è 1209, è qualcos'altro. Però da qualche parte nel file di configurazione ho scritto, guarda, se tu vedi scritto nel nome del file questa stringa strana, FBPS, che è una cosa che succede in certe condizioni che poi dirò, stai sicuro che quello è un file di una slide, oppure di un libro, oppure di qualcos'altro? E scalamelo. Scalamelo la larghezza dello schermo. Così per me è utile che quando mi vedo un file PDF, perché questo in realtà è un file PDF, non devo star lì a rompermi le scatole, a premere meno, più, allinea, muovere addirittura la mano per spostare una finestrella. No, fa lui. Quindi è utile. Questo è un esempio. In questo caso, scrivendo una riga del genere, o qua dentro, o qua dentro, oppure dentro file di configurazione, che non è questo, ma è questo è il grosso file di configurazione che esce con Theme. In realtà non esce, perché è già dentro. Però se uno vuole lo può fare anche uscire, ed è questo. Oppure scriversi proprio, oppure fare un sacco d'altre diavolerie. Se lo mette qua dentro questo file che dovrebbe chiamarsi FimRC, se lo mette qua dentro e ogni volta che guarda un file PNG, esce una bella scritta in alto, guarda che stai vedendo un file PNG. Quindi, non so, ti ricorda che questo è un file PNG, che è una cosa utilissima. Chiusa le espressioni regolari per cercare del testo in mezzo ai file. Come ad esempio, non so, trovare una password in mezzo a un file delle password, noi ne abbiamo tanti. Nel caso di Vim usa lo slash, e con slash trova il testo che cerca, cioè trova una parola e poi quello che c'è attorno. Qui dentro, se vogliamo cercare, anzi, passiamo delle immagini più carine. Però non protette da copyright. Dunque, qui ho delle immagini. Ora uso una sintassi coruccia. Usando lo standard input, cioè, sappiamo tutti cos'è lo standard input output, vero? E questa robaccia qua, questo testo, è lo standard output di un programma. Se questo standard output lo do a qualcuno che vuole dell'input, quel programma lo userà. Anche Theme usa lo standard input. Questa è la sintassi, con quel trattino che di solito chi conosce Unix sa che serve a leggere l'input. Ora leggo l'input, ci si ciuccia le immagini, quindi non devo stare lì a cliccare o spostare di nuovo, a scrivere un sacco di roba per vedere le immagini, no, posso usare anche in questa maniera per caricarmi la lista. Ora, la lista è grossa, dentro ci ho messo anche se un sacco di merda, cioè, nell'input a Theme ci sono andate un sacco di robe che non sono immagini. Vabbè, Theme in particolare se le filtra, scopre che non sono immagini, aspetta un po', scopre che quelle non sono immagini e le zompa. Però almeno non ti esce una finestrella bruttissima che dice clicca qui, guarda, non è un'immagine. E tu magari hai sgarrato qualcosa e per 10.000 volte devi cliccare lì. No, qui tranquillo, aspetti. Quindi è sempre la potenzialità della command line in qualche modo. Ora, abbiamo queste immagini, vogliamo cercare tutte le immagini che abbiano in mezzo times. Oppure time. Usiamo sto slash e quindi analogamente a una marea di altri programmi, anche le pagine mano, non so che diavolo, usando sta sintassi non ne troviamo niente. Opp. Un attimo. Ah, lines. Wow, io ho trovato la prima immagine che ha dentro Ines. Poi premiamo un particolare tasto, in questo caso Ctrl N, che significa control, cioè che significa il prossimo dal nome simile. Così zompettiamo, non ce n'è. Vediamo una parola ricorrente. Quella è una parola che qui compare più volte. DSCF. Quindi se abbiamo un sacco di immagini e sappiamo che alcune hanno un nome, ad esempio il nome di una persona, non so, le foto di non so, Giuseppe. Si chiama Giuseppe là dentro. Se abbiamo un sacco, tra un sacco di immagini, giusto quelle quattro con dentro Giuseppe, questo ce le becca subito. E ci guardiamo esattamente quelle quattro. Ok? Adesso sto zompettando in mezzo a quelle quattro in una lista che è di, pardon, è di 34 immagini. Quindi, cerco di pubblicizzare anche questo aspetto tra gli altri. Questa è una carrellata noiosissima di quello che si può fare. Ora non parlerò assolutamente di quella cosa noiosa che è il recording, cioè registrare ciò che si fa e metterlo poi in un altro script, però perché neanche io non l'ho mai fatto, sinceramente non lo so fare negli editor di testo. Cose che si possono fare per le performance di DJ, non so. Se si può fare uno screenshot, si usa finalmente sto system, come ho detto prima. E premendo CTRL-G si fa lo screenshot al programma. Quindi quello è un uso di system, cioè interazione col sistema. C'è qualche domanda naturale da fare? Curiosità? Anche detto l'ha commentato in inglese file, ma ugualmente il codice sorgente non era il massimo per il mio, quindi intanto ho messo a posto ciò che interessava a me, cioè le funzionalità per vedere le immagini. Io ci ho costruito sulla Crocco per interpretare il testo. Mi piacerebbe un sacco averci dentro le finestre, sarebbe bello. Adesso no, però devo ancora pensare bene a come strutturare il tutto in maniera elegante, perciò accetto suggerimenti, brainstorming o quant'altro. Brain? Ho la coscienza sporca su questo argomento, perché l'autore di quel programma in realtà ci aveva messo sta roba, non con la ricerca, però guardava i metadati. Io, visto che sono piccolo e meschino, non riuscivo a linkare quella libreria in particolare, la EXIF, ho detto vabbè, lasciamo perdere, va. E l'ho tolta, è un gran peccato. Un giorno ci vorrei tornare, anche in maniera ancora più fantascientifica, però questo dopo. Sì, sarebbe molto utile. Magari se interessa posso dire come l'ho fatto. Dunque, il programma era un programma in C, 8.000 righe di C, che non è tantissimo per un progetto, o 4.000 mi sembra. Io ci ho aggiunto un equivalente. Non è qualcosa di tremendo. Sembra che siano, la parte mia sono circa 8, 9.000 righe quasi. Vabbè, 8.000. Quindi è qualcosa di gestibile ancora da una persona. Ora, Vim, che diciamo è il mio idolo dal punto di vista della programmazione, non è stato creato da una persona, almeno è stato iniziato da una persona. Però come tutti i grandi progetti ha bisogno di altra gente sotto a smanicarci. Adesso sono 400.000 righe di codice ed è gestito da centinaia di persone. Quindi è un gran casino mettere le mani in roba fatta da altri una volta che è avviata. Qui sono ancora agli esordi, quindi se strutturo il tutto per bene, potrà avere una vita sto programmino. Quindi se non faccio cazzate. Per quello bisogna pensarci bene prima di far cose come le finestre. Ora vado alla 23ª immagine. Vado alla 30ª, perché non mi ricordo dove ero. Ero molto più avanti. Ero lì che dicevo, come è fatto? Beh, io ho imparato a usare il linguaggio C++, che è una versione molto più, diciamo, più produttiva del C, per chi non sa nulla, altrimenti non facciamo discorsi, però permette di scrivere programmi molto più potenti in meno tempo, sostanzialmente. Quindi è quello che mi interessava. Grazie a questo ci ho messo molto meno tempo che ci avrei messo scrivendo in C, almeno io che sono una pippa. Ho usato. Ora, lì dentro c'è un linguaggio, il I linguaggi sono il fulcro appunto dell'informatica e scrive un parser, cioè un programma che fa pezzi a un linguaggio, prende i pezzettini e li capisce e ci fa qualcosa, è un compito spesso abbastanza arduo. Per intenderci, un parser è un programma, i parser sono abbastanza ubiqui nell'informatica. Un parser c'è nell'interprete della shell, nel nostro browser Firefox, che legge il linguaggio delle pagine web e lo capisce e lo interpreta. Quindi è il centro dell'informatica, qui dentro pure c'è il linguaggio e la maniera più intelligente, qui, questo è un discorso tecnico, non so, magari ispira, ho anche pubblicizzato qualcuno ieri il mio approccio e ho scoperto che anche per cose assolutamente differenti è bello avere un interprete di un linguaggio. Senza andare a cercare l'intelligenza artificiale necessariamente. Chi studia linguistica. Ora so che sto facendo un pippone lunghissimo. Sto annoiando? Chi studia linguistica si è imbattuto in un certo Chomsky che un vecchiaccio adesso molto in gamba, che ha collaborato a una maniera per definire linguaggi di un certo tipo. E in particolare mi sono avvalso di un certo formalismo per definire il linguaggio che io vorrei dentro al mio film. Quindi questo linguaggio è qualcosa del genere. Non ho le funzioni come il mio cursore qui vuole indicare. Un giorno forse ci saranno le funzioni, quindi sarà ancora più potente. Intanto ho soltanto dei comandi singoli. Però questa è una maniera abbastanza stringata per definire il mio linguaggio. Dentro ci sono un sacco di commenti, vuol dire che ci ho tribolato parecchio qua dentro. Qui dentro un po' di sintassi, dove questi sono comandi che accorciano i famosi comandi che vanno ad esempio alla terza immagine, oppure che permettono in maniera svelta di scalare l'immagine, come ad esempio scrivere 3-4%, non so, la rimpicciolisce oppure cose del genere. Quindi questo è un file che definisce il linguaggio. È caruccio, è abbastanza pratico, quindi ho usato un approccio del genere per creare il linguaggio. E diciamo, c'è modo di appunto integrare dentro questo linguaggio un sacco di roba, quindi chi ha fantasia potrebbe ficcarci un sacco di roba qua dentro. Quindi, questa è sostanzialmente l'architettura. Bisogna essere abbastanza smanettoni per usarlo perché bisogna saper ricompilare il kernel di Linux perché gira solo su Linux e fare due cosette dovrebbe funzionare. Quindi non è per tutti, ma per chi lo vuole sostanzialmente. Chi non sopporta il mouse, ad esempio. Per chi non sopporta le finestrelle di dover usare la mano per sostare le finestrelle. Oppure qualcuno che gli piace un sacco guardare immagini, ne guarda tante, magari per sfizio, magari in contesti molto più misteriosi, deve guardarle molto e scoprirci dentro delle cose. Ora, ci sono persone che fanno cose molto tristi del genere per mestiere. Ora, so che sto sconfinando un sacco, però immagino che per, non so, poliziotti che devono in qualche modo guardare certe immagini, riferisco alla pedofilia, magari devono fare anche confronti tra le immagini. O ricerche in mezzo alle immagini per trovare certe immagini particolari. Quindi, diciamo, sono molte cose che si potrebbero fare. In particolare le cose più. Questa sarebbe la più utile. Sarebbe un piacere per me. Quindi, le cose belle da fare sarebbero le finestrelle da aggiungere. Migliorare il linguaggio, magari. È una cosa fantascientifica e qua torniamo effettivamente a Deckard, il personaggio di Blade Runner, integrare dentro un riconoscitore di parlato. Perché siccome c'è dentro un linguaggio, cioè chi mi impedisce a questo punto di ficcarci dentro un robot che sente le parole, sente next, sente punto e virgola, non so come sente, magari batti un piede e capisce che tu gli stai dando quei comandi e fa quel cavolo che vuole. Come ad esempio il nostro amico faceva in quel film. Ora, gli speech recognizer sono abbastanza prodotti commerciali o di ricerca di solito, quindi non ce n'è molto nel free software, a meno che qualcuno me le suggerisca. Io non sono riuscito a trovare qualcosa di adatto, però grazie, diciamo, alla potenzialità dell'open source e di queste cose qua, chissà, magari ci esce un giorno un modulo o un qualcosa di piccolo anche per potenziare questo. Il modulo per far parlare i computer c'è. Farsi leggere il test, il testo del testo, anche l'orario, oppure le pagine di manuale, cioè, ed è gratuito, diciamo. Quindi questo è molto più complicato, però riuscirebbe a potenziare di un sacco un programma del genere. Emacs, ad esempio, ha una modalità per non vedenti. Non l'ho mai usata, ma so che c'è. Nella quale tu dici cosa vorresti che Emacs facesse e lo fa. È molto bello. Una cosa bella sarebbe usare del codice di analisi o ricerca di immagini. Questo immagino che lo facciano quelli di Google, quindi speriamoci se posso pensarci io. Però se mai esistesse sarebbe bello poter usare un modello, diciamo, con un linguaggio interno, però un programma molto smanettoso, smanettabile, per far cose del genere. Ad esempio dirgli, guarda, trovami tutte le immagini che assomigliano a questa. Cioè, trovami tutte le immagini che assomigliano alla terza. Oppure tutte le immagini che assomigliano a quelle che hanno in mezzo non so, il suo nome nel nome del file. Sono cose che si possono appunto rendere una volta che è un linguaggio di programmazione ad alto livello, come si possono fare cose del genere appunto con linguaggi quali Python, forse Perl, altro. Una volta che il software potente, combinabile, un po' come Lego o non so, Meccano, altra roba che non conosco, puoi combinare e farci un sacco di cose fantasiose. La mia idea era questa, quindi qualunque suggerimento su come aggiungere plug al programma sono belli. Se mai si potesse inserire dentro un plugin per Python o Perl, come esiste in certi client di chat IRC, nel quale tu puoi scriverti un programmino nel quale qualcuno ti dice stronzo e tu gli rispondi, questi qua sono i miei file, o questa è la mia password. Perché effettivamente stronzo potrebbe essere la parola chiave per chiedere qualcosa a te in particolare. Quindi tu hai un robot dentro il tuo computer, non neanche da qualche altra parte, che fa qualcosa per te. Quello spesso si scrive con questi linguaggi che usano i smanettoni che io non so usare, però chissà. Quindi fare dei moduli. Ok, credo di essere giunto al vostro esaurimento. qui ci sono alcune informazioni che possono essere utili a chi non sa cosa siano DI, quindi digitare DICT DI dentro a Unix, ti fa uscire dentro Linux, probably, ti deve far uscire un pezzo di storia di VI. Scrivi dict vim, ti esce un pezzo di storia di vim e magari ti dice anche delle cose abbastanza curiose per il nerd. Poi pagine ufficiali dei manuali. Cosa più importante, invito chiunque qui a provarselo, magari a segnarsi questo indirizzo se gli interessa, e installarlo. Le istruzioni per installarlo ci sono. Sono dentro un file chiamato fim.txt, in una cartella chiamata doc. Troppo di meglio però non potevo fare. C'è un readme, c'è un todo, che è un file che dice a me cos'altro vorrei fare, però sarebbe bello anche sentire roba detta da altri. Intanto non lo pubblicizzo tantissimo perché è ancora da finire. Nel senso, funziona, è stabile. Però vorrei definire il linguaggio in maniera che se scopro che il linguaggio non è bello e comincio ad avere degli utenti, non glielo scombino da un giorno all'altro. Quindi, quando arriva il giorno giusto, pubblicizzerò di più. Intanto pubblicizzo il fatto che è documentato. C'è questo file, ripeto, di documentazione. E questo è un file HTML, che sta lì dentro, cioè se uno si scarica sta roba, c'è un file HTML linkato, anche un po' colorato come si vede qua. Questo è un link, quello blu che è un link, quindi c'è facilità a usarlo. Chissà, magari è anche usabile. Per installarlo c'è scritto tutto.